Questa è Radio Italia anni 60.
Hanno 18 anni e si sente tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola. Tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe. E la sera in camera prima di dormire legge di amore e di tutte le avventure dentro nei libri qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive. E ascolta la sua cara a radio per sentire un po' di buon senso, la voce piena di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori infranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, dolce ma forte e non ti molla mai. È un'onda che cresce e ti segue ovunque va. È la musica, musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice d'uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. Di dischi, lui fa la collezione, conosce a memoria ogni nuova formazione, e intanto sogna di andare in California, o le porte del cosmo che stanno su in Germania. E dice, qua da noi in fondo la musica non è male, quello che non reggo sono solo le parole. Ma poi le ritrova ogni volta che va fuori, dentro ai manifesti o scritte sopra i muri. Ed è la musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice d'uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare.
Senti, la musica degli anni 70, no? Quando tu hai iniziato a muovere i primi passi sostanzialmente, è cambiata in maniera incredibile. Cosa ti manca di quel periodo lì? Se ti manca poi qualcosa?
Sì, mi manca qualcosa che era... mi manca il collettivo. Quando io penso a quegli anni, non ho solo ricordi miei, ricordo Calboni, ricordo i momenti più belli per un musicista, o almeno per me, non sono tanto il palco. Uno pensa che, non so, appunto, fai uno stadio e ti ricordi il momento che sei sul palco, invece è molto più probabile che uno si ricordi il momento del soundcheck, il momento del camerino, quando si è tutti insieme con l'emozione, la paura di salire, le prove sono straordinarie, quando ti metti lì con gli amici, con i musicisti e condividi la sala di incisione, il momento della creazione. E di quegli anni ricordo veramente questa straordinaria comunità collaborativa. C'era Mauro Pagani, c'era Calloni, Hugh Bullen, Aresta Volazzi, Fariselli, Ernesto Vitolo, Mark Harris, Stefano Cerri, l'incredibile Stefano Cerri. Però se tu ascolti le canzoni di quell'epoca, c'è tantissimo ascolto, la cosa più bella di questi dischi, in cui io lasciavo totale libertà, non c'è, se tu guardi i crediti, io sono stato il primo a mettere gli strumenti suonati da ognuno sulle copertine, però non c'era un arrangiatore, perché di solito, o meno che non ci fossero gli archi, allora l'arrangiatore era Lucio Fabbri, un altro personaggio straordinario.
Certo.
Anzi, viveva a casa mia.
C'era molta libertà, c'era molto
c'era molto senso proprio dello scopo comune, molta libertà. Forse adesso ce l'hanno le crew, sai, di produttori, però mi sembra che ci sia molta più individualità, piuttosto che invece noi proprio ci davamo alla musica.
Tu hai parlato... No, io ho capito perfettamente. Tu hai parlato di che un artista magari non pensa magari ai concerti, piuttosto ai momenti passati, chiaramente a fare le prove, a scrivere i testi magari in collaborazione. Però se pensi ai concerti oggi, riesci a immaginare in che modo, cioè in quali modo alternativi viverli? Perché adesso come si può fare per vedere un artista? Abbiamo perduto il contatto con l'artista in questo preciso istante. Hai pensato magari a un modo alternativo di poterlo vivere?
Onestamente sì, prima pensavo veramente che appunto fosse un anno perso. In questi giorni ha chiamato un impresario veneto, che invece ha idea di fare appunto quest'estate dei concerti all'aperto, diciamo con la gente distanziata, abbastanza intimi, per poche persone, diciamo un posto che terrebbe 1000 persone, ce ne starebbero 250, e mi ha chiesto al mio manager se ci potrebbe interessare la cosa, e io credo che nella mia dimensione, come non so, nella dimensione della musica classica o del jazz, questo sia possibile, no? Nella dimensione cantautoriale, per me, per De Gregori, ma non credo che sia possibile per i giovani. Cioè, mia figlia sta impazzendo letteralmente, cioè, i ragazzi hanno voglia di essere proprio accalcati sotto il palco, cioè hanno voglia di sudore, di prossimità, di ormoni, di cose. Io ormai gli ormoni che avevo sono partiti per il Pakistan.
Io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. In realtà doveva essere 5-10 minuti, invece mi piace, perché parlare di te parlare di musica con una persona che comunque ha sempre fatto questo nella sua vita, mi incuriosisce molto. Poi c'è molto rispetto per quelli che hanno accompagnato la mia vita musicale. mi incuriosisce anche molto, vedo che tu hai una casa aperta, sentivo il rumore degli uccellini, ho visto gli animali, quindi sei veramente un artista a 360 gradi, c'è poco da fare, non ti puoi mascherare, Eugenio, sei così e così ti dobbiamo ricordare e chiaramente anche apprezzare. Perché...
Però stavo vedendo prima, sì, prima che tu mi chiamassi, stavo guardando la CNN, a un certo punto c'era un artista, un pittore che parlava, un pittore africano, insomma, che fa l'artista in condizioni, no? Mm-hmm. E lui ha detto una cosa interessantissima: a ovest, cioè nell'occidente civilizzato, pensate che civilizzato, adesso ho detto una roba razzista, delle cose,
diciamo, ho modernizzato, diciamo, dai.
Ha detto, e sto citando quello che ha detto questo artista nero, mm-hmm, credo fosse nigeriano o del Ghana, faccio confusione, ma comunque è una cosa che ho percepito passando, stavo aspettando la tua chiamata, e lui ha detto: in realtà in Africa essere artisti è una condanna, è un calling, una chiamata, una vocazione, ecco, è una vocazione anche difficile da seguire, perché appunto è difficile farsi pagare, è difficile, cioè in momenti, e appunto non è considerato una priorità da nessuna parte, se non forse a Cuba, no? dove negli ospedali mandano i musicisti a suonare per tirare su. E quindi c'è questa cosa mondiale, veramente essere artisti è una condanna, è una condizione più che una scelta.
Però nel mondo c'è bisogno.
Ah sì, siamo credo indispensabili,
sì, penso
anche
proprio
perché
di sì.
Se no è come i cuochi, sai, una cosa è nutrirsi, può fare anche una flebo
e però poi chiaramente
la mancata,
certo. No, ma io la immagino, il mondo senza arte sarebbe un mondo in bianco e nero, noi siamo la sfumatura, sì, intendo i colori che poi ravvivano i sentimenti, insomma anche la nostra vista, quindi grazie veramente agli artisti come te che ci fate compagnia al giorno, ecco, la notte, durante la nostra giornata, che tante volte la musica non ce ne accorgiamo ma ci riempie il cuore anche pur non facendoci caso. Grazie, grazie veramente di cuore a Eugenio Finardi, grazie
anche
per questa
a te che sei un musicista, anzi è uno studioro, niente male.
Sì, sì, ci siamo attrezzati bene, ci siamo attrezzati bene, Eugenio. Io mi auguro di incontrarti di persona, non abbracciarti virtualmente, magari quando uscirà questo famoso album, magari se vorrai potrai venire nei nostri studi così ne parliamo live, ok?
Va bene.
Grazie di cuore, grazie davvero di cuore, Eugenio Finardi, grazie.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
se una radio è libera, ma libera veramente.